Qua, ecco, devo dire questo. Qua ieri una persona mi ha detto: mia nonna, quando litigava con mio nonno, e dopo aver litigato per punirlo, non aveva rapporti sessuali, gli diceva avarraus impuresa, cioè rimaniamo in un periodo di purità. Pensate alla mentalità, eh? Mentalità imparata, eh? Mentalità sentita, ascoltata. Cioè, nel momento invece in cui abbiamo dei rapporti sessuali, non siamo in purità. Guardate, quella mentalità negativa, che non è molto contraria a molte cose che ci hanno detto e sentito e pensato, eccetera, eh? Ma per dire quanto invece la scrittura e la teologia, adesso dobbiamo andare a questo brano, Gaudium et Spes, Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes 49, guardate cosa dice degli atti coniugali. Faccio una battuta, l'hanno scritto i vescovi che non erano sposati. Ma scherzo, è una battuta. Però gli atti coniugali con cui gli sposi si uniscono in casta intimità, casta intimità non vuol dire che hanno il rosario in mano o lei alla veletta e lui al colletto, eh? Significa nel fatto che sono tra loro in una intimità, diciamo, non animalesca. Troviamo subito, eh? Vedete, casta intimità è tipico di un linguaggio come un po' curiale, lo teniamo per buono. Però andiamo sul messaggio, che è molto, molto pregnante, molto utile, è rivoluzionario, se pensate che è scritto negli anni 60, prima della rivoluzione sessuale del 68, il concilio è precedente, aveva già detto: gli atti coniugali con cui gli sposi si uniscono in casta intimità sono onorabili e degni, e se compiuti in modo veramente umano, devo tornare indietro ad un'immagine, questo è una relazione umana?
No.
Non pensate a cose pornografiche, pensate alla relazione tra i due coniugi, pensate alla relazione tra due fidanzatini, quando lui dice alla fidanzatina: se mi ami e mi vuoi ancora, fai questo per me. Questo non è un atto veramente umano, a questo dobbiamo riferire, non agli estremi, ripeto, pornografici o esagerati, estremi, quelli già capiamo bene che non sono umani, ma alla relazione tra due, al rapporto. Torniamo al concilio, se lo troviamo, eccolo qua. Con più favoriscono gli atti coniugali, favoriscono la mutua donazione, che essi significano e arricchiscono vicendevolmente in gioiosa gratitudine gli sposi stessi. Questo amore espresso è reso perfetto in maniera tutta particolare dall'esercizio, degli atti che sono propri del matrimonio. Pensate, questo vi chiedo, tanto troverete poi nel sito, non dimentichiamolo questo, eh? Gli atti coniugali favoriscono, se fatti veramente umani, la mutua donazione. Non sono qualcosa che toglie il fatto di donarsi l'uno all'altro, ma addirittura lo incentivano, lo rendono perfetto. Tanto che, prima l'ho anticipato, mi sono un po' bruciato il momento di adesso, il diritto canonico dice che il matrimonio si perfeziona, diventa perfetto sul talamo, sul letto. Nel momento in cui sposo e sposa perfezionano, consumano, ma perfezionano il loro sì avendo un atto sessuale. I padri dicevano che il matrimonio si fa su tre mense: la mensa dell'altare, davanti al quale si dice il sì, la mensa del banchetto, in cui si sta insieme e si pranza insieme, cioè diventa sociale, e la mensa del talamo, del letto. Quindi tre mense, due di intimità, una con Dio, una da soli e una con la società. Pensate, già i padri aiutavano.
Michele,
prego.
A proposito di casa intimità, no? Sì. Una parentesi così per ridere.
una volta dovevo visitare una persona un po' anziana, non si è fatta visitare, sai perché? Ha detto che perché la carne sua neanche il marito l'aveva
visitata.
Ah sì,
a buio,
ha
ragione.
Sì, aumento un po', mia nonna materna ha avuto 9 figli. E il medico, quando veniva a visitarla, le diceva: però signora, con suo marito. Ah, ma io mio marito non l'ho mai visto. Questa era l'idea. Perché? Ma adesso ieri a Macomer c'è stata un po' anche questa provocazione. Che è bella! Pensate un po', questo l'avevamo detto già l'anno scorso parlando di Genesi, a cui adesso dobbiamo arrivare, ma. Pensate la questione della nudità.
No, sì, non va a cambiare la notte con un buco, io lo so.
Sì. Sì, non possiamo declinare tutti gli esempi perché io ne avrei un altro ma un po' scandalizzato. Però sappiamo, però no, questo però ci dice. No, ma ha ragione, però questo ci dice qual era il modo di vivere.
Cosa c'è? Lei ha detto che la nudità non si conosceva.
È vero,
sì, ma
ha ragione.
La situazione, le problemi.
Teniamoci un attimo, prego Isabella, vada.
Però appunto questo modo di abbigliarsi per la notte, la citazione del Gattopardo, che il principe Salina, la moglie, 2 figli, lui aveva l'amante, e allora, però perché lui non aveva visto mai l'ombelico della moglie. Questa è una citazione che ho letto nel romanzo.
Una
battuta sulla storia del buco.
Ah, ok. Però se voi. Ok, no. Adesso, sì. No, stiamo dicendo qualcosa. Qualcosa certo. Di vero, di reale. Cioè, e se ci pensate, scusate, riprendiamo un attimo, se ci pensate, credo che la signora possa dire che le persone citate sono persone cristiane che hanno vissuto in ambito cristiano con un rapporto col corpo. Direi, voi pensate qual è in Genesi il rapporto dei due con la nudità? È un rapporto sereno nel momento in cui c'è fiducia, diventa di vergogna nel momento in cui ci si scopre peccatori. Questo, guardate, ieri abbiamo detto lì a Macomer, attraverso l'aiuto, come stiamo facendo oggi, no? Sempre c'è una parte appunto di aiuto. Gesù nella croce com'era? Col collarino fino a...
Purtroppo?
No, ho scoperto da poco questa...
Ma pensate che cosa vuol dire questo? Vuol dire... Vuol dire, noi lo abbiamo in genere con un panno addosso, ma nella tradizione venivano lasciati nudi per essere ancora più umiliati. Però voi pensate nei nostri confronti, il nostro Dio si presenta a noi nel momento più salvifico, cioè nel momento in cui ci dona la salvezza, si presenta non col burka, non con la tonaca a fine piede, si presenta come è, nudo, nella sua nudità, cioè nella completa fiducia dell'altro. Pensate a questo grande, è un atto, come dire, non vorrei dire sessuale nel senso del terreno, ma ormai ce lo siamo detti tante volte, è un atto di corporeità che Gesù Cristo ha fatto in modo straordinario, e lui la corporeità l'ha utilizzata in ogni momento della sua vita. Pensate quando abbraccia il lebbroso, quando prende il povero, quando prende o si fa baciare i piedi dalla prostituta, o quando prende il fango e lo spalma sugli occhi. La corporeità Gesù l'ha utilizzata continuamente. Pensate con i bambini, e la sua corporeità l'ha utilizzata fino all'ultimo momento. una cosa che è straordinaria, che io non avrei mai pensato, se fosse stato Dio, ci manca poco, però se fossi stato Dio non avrei mai pensato che dopo il risorto il modo per far vedere che era risorto era duplice, cioè mostrare le ferite e mangiare con loro, addirittura in Giovanni preparare lo spuntino, mettersi a cuocere pesci. Questo è il modo di farsi sentire. Pensate quanta corporeità per se stesso e per gli altri, quanta attenzione al corpo.
Invitato
a tavola, mangia insieme a loro. Pensate un'altra cosa.
Questo l'azione del Cristo ha fatto, si è spogliato davanti al pesco.
Si è spogliato poi Francesco.
Però nudo.
Francesco ha avuto anche una cosa che forse ho già citato, che alla fine della sua vita chiede perdono a Frate Corpo per averlo trattato troppo male. Anche questa è una bella testimonianza del fatto che il corpo è tempio di Dio, è qualcosa che deve essere mantenuto. Devo dire una cosa che ho già detto a Macomer ieri, che fa sempre il successo. Io ho lavorato in una casa di riposo come animatore, no? E c'era una, forse l'ho già detto anche qua perché dico sempre la stessa cosa, ma c'era una signora molto anziana, terziaria francescana di lunga data, devota di Gesù sacramentato, eccetera, e non si era mai sposata perché lei era sposa di Gesù e viveva in questa casa di riposo dei francescani di Oristano, viveva in questa casa di riposo aspettando lo sposo. Ah, speriamo che venga presto a prendere. 94 anni. Speriamo che venga presto a prendere. Appena chiamate il medico, l'ambulanza, il 118, il prete. Come dire, va bene lo sposo, però appena c'è un acciacco. Lo dico un po' scherzando, ma la sua era un'attenzione certamente al gioco e faceva bene, un'attenzione ad essere umana, ad essere, a star bene. E i medici avevano sempre grande vitalità con lei, perché lei li faceva chiamare ogni 2-3 giorni, quindi erano sempre presenti.
Ma non voleva incontrare lo sposo.
Sì, diciamo che lo sposo lo... siamo nella seconda ora e devo dire un'altra battuta che funziona in questo ambito. Io le battute come Benito Urgu, no? Dopo una barzelletta c'è sempre la prossima. Ma perché funziona? Un predicatore viene chiamato a predicare sui novissimi da una confraternita, dalla confraternita delle anime, e fa questa bellissima predica sul paradiso. Il paradiso è una porta aperta per l'eternità, è un luogo straordinario per potervi andare, non rimanete attaccati alla terra, cercate di pensare a Dio. Una cosa, entra il priore per dargli la busta dell'offerta e gli dice: reverendo, lei si vede veramente che ha una propensione per andare al cielo straordinaria. Il prete lo guarda il più tardi possibile. Aveva detto tante cose belle, però un po' lontane, ancora al suo corpo ci teneva. Tutto bene, ma
quando fanno i manifesti di morte è tornato alla casa del padre, con profondo dolore lo annunciano.
Ecco, sì, sì, proprio così. Non si sa con profondo dolore dove sta.
Michele, sento questo bambino, sì. Parlavi del paradiso, no? Come hai fatto tu adesso, tutto quanto. Allora, domanda: beh, di voi chi è che vuole andare in paradiso? Ah, io no, dite alla nonna che deve tornare presto a casa.
Ecco, non c'è una fretta. Ha ragione.
Questo è come se non me.
Arriviamo velocemente a questo, purtroppo velocemente, ma perché dobbiamo arrivare al canto. Però vedete, mi fa piacere che ci sia. Sì, prego. Sì, la slide. Questa è la
parte finale.
Sì.
Dice propri del matrimonio, no? Dice questo perché gli uomini. Quindi io mi chiedo, per quelli che non sono sposati, in questa donazione perfetta, insomma, so che, scusa l'ignoranza, il matrimonio so che è un sacramento, però un po' per me anche come il battesimo, non è che figlio di Dio solo chi è sposato, quindi non riesco a capire.
Sì. No, guarda che cosa, qual è il soggetto principale di tutta la sezione, cioè il soggetto principale sono gli atti coniugali, questo amore non è un amore generale del cristiano, cioè non è l'amore generale, ma è l'amore proprio degli atti coniugali o del matrimonio stesso, capito? Aspettate, non ci riusciamo a sentire nemmeno. Esatto, esatto. Quindi questa espressione d'amore, questo amore presente che ha citato prima, cioè citato negli atti coniugali, è espresso e reso perfetto in maniera tutta particolare dall'esercizio degli atti. Ma è questo amore presente tra i coniugi che si è declinato negli atti coniugali. Lui sta parlando, siamo nella sezione del matrimonio.
Sì.
È estrapolato, quindi hai ragione, hai fatto bene a fare la domanda. Sta parlando appunto del rapporto tra i coniugi e sta dicendo qual è il modo di vivere questo rapporto tra i coniugi. Un modo per rapportarsi è quello degli atti coniugali. E dice, attraverso questi, ma tu pensa quando è stato scritto questo? È stato scritto ancora in un periodo in cui la rivoluzione sessuale non c'era. Ma ha ragione.
Io nel 65 ero in collegio come suora. Quando uscivo e ci portavano a vedere i musei e le cose, ci facevano girare la faccia se vedeva a mondo. Tutto la statua nuda. Quindi, ragazzi, non vi meravigliate se questi hanno puntualizzato.
No, anzi, ci dobbiamo stupire, no?
Certo.
Cioè, è bello che lo abbiano scritto.
Ma probabilmente nell'ultimo sinodo può darsi che queste parole non sarebbero, io non lo so.
Ancora non è stato. Però,
non è stato pubblicato, ma sicuramente.
Però certo.
Di nuovo ci sarà.
È bello però questo.
Bello.
Cioè, è bello vedere questa grandezza dell'atto coniugale.
Situazioni che non erano
mai coniugali, sì, sì. Ma forse vuole ancora dirci. Sì, vai. Sì.
È quello che vede.
Se non si è sposati, che tipo di amore si ha, dici? O che tipo di atti coniugali si possono avere? Alla seconda, non chiedermi. Perché siamo registrati. Per la prima posso dirlo.
Anche questa realtà, e allora dico, questo amore perfetto che è reso perfetto, perché deve essere reso perfetto all'interno del matrimonio, che so è un sacramento, ma per tutti gli altri che in quel caso mai sono esclusi, ce ne sono tanti, dico, perché non è perfetto? È una cosa che non capisco bene.
Questo forse è solo una cosa, perché non lo so veramente molto neanche io, ma solo una suggestione. Perficere vuol dire continuare in un percorso che cresce. Questo perfetto noi l'abbiamo delineato come qualcosa di straordinario arrivato all'apice. Quando scrivono in latino, quando scrivono il participio, significa questo amore che continua a crescere. Cioè il matrimonio non rende perfetto di per sé questo amore, solo perché ci si sposa. Ma è il momento in cui, come dici tu, da sacramento, fissa il fatto che questo amore tra due persone sia benedetto, perciò ha la possibilità di crescere, ma non sempre così, questo è evidente. Quindi noi sappiamo che questo perfezionamento, cioè questa crescita dell'amore, può essere involutiva in un matrimonio dove non ci si ama, ed evolutiva invece in un rapporto tra fidanzati o tra diciamo tra fidanzati, tra persone, tra uomo e donna che cercano di crescere. Non posso spostarmi troppo oltre, però questo c'è, questo è evidente. Quindi il concilio, però ecco, vorrei dire la novità. Certo.
La grazia di Dio in un non battezzato, quindi non deve agire la grazia di Dio nella perfezione dell'amore, anche credo io.
Guarda, su questo magari adesso non riesco neanche a darti troppe cose perché non sono molto pronto, né tantomeno riesco, e poi è necessario, però nella scusate, che non è di poco conto ciò che dice, anzi cioè è roba che non è, cioè che ci toglie appunto un po' di terra sotto i piedi, cioè che ci dice pensiamo un po' di più, fino a qua tutto funziona bene, ma oggigiorno, come ci sta dicendo, oggigiorno dove la situazione non è come il 63, e allora bisogna pensarci, forse bisognerebbe riguardare, e questo io non so farlo in questo momento, ma questo mi incita a farlo, bisogna guardare tutti i numeri della Gaudium et Spes, perché loro in questo sono stati veramente geniali, cioè il Concilio in questo è stato geniale, ha dato delle direttive in modo, come dire, lungimirante su alcune situazioni, perciò hanno, in questo numero che io ho preso, hanno fotografato la situazione coniugale e hanno provato anche a fotografare altre situazioni, ma come diceva la signora, il sinodo sulla famiglia, che si è messo queste problematiche, che ha provato a guardare all'odierno amore e all'odierna relazione tra cui, ha provato appunto a rispondere a questa domanda, non so poi in che modo preciso sia riuscito a rispondere, e non lo so personalmente, magari qualcuno in sala lo sa, però hanno provato, e tu hai fatto bene a sottolineare questo aspetto, perché quando si divide bianco e nero sappiamo bene che le cose, e in questo, visto che è stato citato Papa Francesco, in questo un uomo arrivato da una situazione politica, sociale, culturale, religiosa un po' diversa dalla nostra, che ogni tanto diventa fissa e fissista, ci sta aiutando un po' a allargare gli orizzonti, ad aprire il cuore anche a situazioni, come dice lui, di periferia, che forse non sono più così di periferia, non sono più ghettizzate, ma anzi hanno un valore.
Ma anche no, quelle risposte poi sono anche delle situazioni di compromesso che hanno raggiunto a suo tempo i padri conciliari e ultimamente.
Certo. Giustamente, certo, questa non è la parola, cioè il concilio dice, il Concilio Vaticano II, che non è l'unico concilio, dice una parola per quel tempo e per il tempo successivo, ma i sinodi e gli altri documenti della Chiesa servono per aggiornare, appunto, come ci ricordava Domenica, non come parola definitiva, l'unica parola definitiva è quella d'amore e di misericordia della Scrittura, tutte le altre sono parole che cercano di aggiornare questa parola, di attualizzare questa parola. Grazie mille, perché ci serve cercare di non fissarci su alcuni schemi e dire questi funzionano perché siamo noi, ma anzi cercare di allargare, di guardare come alcune cose sono molto delicate. Tottino, che ha chiesto la parola?
Dicevo, secondo me ci sarà sempre il motivo di discussione, per il semplice motivo che se andiamo a vedere in modo particolare il Vangelo, su questi fatti della sessualità Gesù non si è mai espresso, e secondo me non ha dato neanche alla Chiesa in senso ufficiale competenza in materia, e quando si mette a parlare fa solo danno. Questo non per essere politico, però
omosessualità non è che sto, no guardate che dice questo teologo, attenzione,
ma prima lo tolgo, se no poi lo guardo.
Questo teologo è un teologo tedesco, anche questa frase ha l'imprimato perché è segnata in un testo di antropologia biblica che io uso in facoltà nel mio corso, pubblicato dalle Deoniane. Dice una cosa su un tema molto scottante che ci toglie, e vi ho detto lo uso negli ultimi 5 minuti così non mi fate troppe domande perché non saprei come rispondere, ma non solo, no, è perché credo che sia, e credo che tutti abbiamo, non è un tema teorico, non è un tema ideologico, è un tema esistenziale, pratico, di volti di persone, di fatica di persone, di pianti di persone. È come quando pensiamo al divorzio e diciamo ma la tal attrice Elizabeth Taylor, come cavolo si chiamava, quella lì si è sposata
sette volte,
questo, con tutto rispetto per lei, non voglio giudicare lei, ma questo è un caso estremo. Altra cosa è la donna o l'uomo che e lo diciamo antropologicamente con grande sofferenza e vicinanza, con grande difficoltà, un figlio nostro, non pensiamo al vicino di casa, un figlio nostro, un fratello nostro, un nipote nostro, che con grande difficoltà, grande pianto, è stato lasciato, ha dovuto lasciare e ha dovuto riniziare una vita con dei figli. Pensate ai volti che conoscete, ai pianti che conoscete. E allora, allo stesso modo, e questo era l'anelito di Gesù, avvicinare le persone che soffrivano, avvicinare le persone che piangevano, avvicinare la prostituta, Zaccheo, il pubblicano, e stare vicino a loro con la loro sofferenza, mettendosi nei loro panni e cercando di vivere e di comunicare questa misericordia, che non era una clava che tagliava la testa o che bastonava, ma era qualcosa che permetteva di dire: Dio ti ama. E allora, con quel tema che forse ci è vicino, io vi invito a pensare anche nella sfera della sessualità, anche al tema dell'omosessualità, ma pensandolo senza pensare a chissà quali cose estreme, pensando se avete qualche volto di persona che conoscete, pensate a quel volto nel momento in cui si parla di questo tema. Non pensate a: io sono stato a Roma, quando ero con mia moglie a Roma, sono stato a Roma al Gay Pride. Ecco, a me, devo dirvelo questo, da figlio, io sono rimasto lì, c'erano 56 camion che hanno sfilato, ma tra tutti i camion c'è stato un camioncino, che mi ha fatto pensare, e ancora oggi ci penso, era il camion dei genitori di figli omosessuali. Cioè genitori che avevano scoperto e avevano cercato di camminare per poter comprendere e riprendere, ed erano, loro dicevano, e poi io mi sono fermato, ho parlato con molti di loro, che erano genitori cristiani, erano genitori credenti. E voi pensate che cosa vuol dire per un genitore credente? Ma la sofferenza, ma soprattutto direi, più che la sofferenza, direi misericordia. Amore che va al culmine, amore che va oltre i miei progetti, amore che va nel rispetto, nell'accompagnamento, anche quando non sono d'accordo. E allora vorrei che questo brano, che va su ciò che Totino ci diceva, cioè sull'attenzione ad alcune parole che noi Chiesa, non pensiamo alla gerarchia, che noi Chiesa, che noi uomini e donne di Chiesa diciamo su questo tema, forse questo autore tedesco ci può aiutare almeno a focalizzare. Lo leggo prima, poi se non è chiaro lo spiego. Siamo ancora in tempo, eh? Attenzione, vedo che c'è già silenzio, perché il tema ci deve toccare, questa è la nostra caratteristica. Il tema è molto vicino a noi, vicino a questo anno della misericordia. L'omosessualità, nel senso di una disposizione che caratterizza la persona umana, era ignota alla Bibbia. In essa, nella Bibbia, si tratta ogni volta di atti puramente sessuali, occasionalmente sessuali, non di relazioni d'amore durevoli nel tempo e di valori psichico-spirituali, che per noi oggi possono far parte dell'omosessualità. E in questo senso non si può usare, utilizza bene il termine, usare il rifiuto della omosessualità come prova teologica contro l'omosessualità. Spiego, declino, perché non ci siano ambiguità. Dice: nella Bibbia non esiste nessun rapporto omosessuale, nessun racconto di rapporto omosessuale che dura nel tempo, duraturo, ma ogni volta che si parla di omosessualità si parla di rapporti occasionali omosessuali, di rapporti sessuali estemporanei, un uomo con un uomo, una donna con una donna, estemporanei. Quando si parla di Davide e di Giona, qualcuno ricorderà, si dice Jonathan amava Davide come se stesso. Questo è stato spesso preso, tanto che molti gruppi omosessuali utilizzano il nome di Jonathan per, come contraddistintivo. Quel rapporto deve essere visto non tanto nella sfera sessuale, ma nella sfera politica, perché Jonathan è il cadetto, il primogenito, è colui che deve diventare re. e prima di dire questo, che cosa fa? Si toglie il mantello, che era segno di autorità, toglie la spada e toglie tutti gli altri strumenti che sono tipici della carriera politica, e li dà a Davide. Questo amore è un amore politico, è un concedere, quindi attenzione a quello, se potrebbe essere l'unico episodio. Ma non esiste episodio in cui un uomo dice a un altro uomo: vorrei vivere con te, vorrei stare con te, ti amo per stare con te tutta la vita, per condividere la vita. Ag dice: siccome questo non esiste, cioè questo che potrebbe essere considerato un valore psichico spirituale, non una genitalità omosessuale, ma un desiderio di stare, che siamo d'accordo o che non siamo d'accordo, che lo condividiamo o che non lo condividiamo, che siamo sensibili a questo o che non siamo sensibili, ma questo è ciò che sta dicendo Ag e mi pare interessante. Se questo non esiste, cioè un rapporto omosessuale duraturo nella Bibbia, la Bibbia non dice, non si può usare la Bibbia per contrastare come prova teologica contro l'omosessualità. Paolo nella lettera ai Romani dice: ogni atto omosessuale è turpe, ma neanche lui considera un'omosessualità duratura, un rapporto d'amore all'interno dello stesso sesso duraturo, dove c'è più della genitalità. Aspetta, guardate che questo ci aiuta a riflettere un po' di più, non ci aiuta a dire va bene tutto, non ci aiuta a dire allora è tutto condannato o tutto è possibile. Ag non vuole fare questo, Ag vuole solamente svegliare, ed è un credente, vuole solamente svegliare a dire: non usiamo ancora una volta, come ha fatto Cavedo prima, non usiamo la Bibbia come clava sull'altro, come qualcosa che serve per condannarlo. Cerchiamo di capirlo, queste sono norme morali della società, sono norme di convivenza, sono norme di fede, e allora dobbiamo cercare di capire. E il sinodo, lo ripeto ancora una volta, come sapete perché è stato detto da tutti, ha cercato di riflettere anche su questo. Si è un po', come sapete, arenato su questa fase, ma ha cercato di riflettere, ed è bene che noi cerchiamo di riflettere, perché non è qualcosa ai margini, non è qualcosa da lebrosi, è qualcosa di persone che sono vicine a noi, è qualcosa di fratelli come noi, di sorelle come noi, e noi abbiamo il dovere nel pensare a questo ambito, come oggi che avete visto abbiamo balbettato quattro cose in croce, non abbiamo detto quasi niente, ma questo ambito della sessualità ci dice che dobbiamo avere un grande rispetto per il modo di vivere questo rapporto d'amore di ogni persona, come ha fatto Gesù. Ad alcuni non ha detto continua a fare ciò che fai, alla peccatrice che cosa ha detto? Va e non peccare più. Ma che cosa gli ha mostrato però, prima di dire questo, prima di dare questo ordine, che cosa ha mostrato? Ecco, credo che tra il concilio, come si chiamava, il convegno di Firenze sul nuovo umanesimo e l'anno della misericordia, credo che queste due direttive ci debbano aiutare a dire: prima ti amo, prima ti sto vicino, prima capisco chi sei, senza chiudere le porte, e poi posso aiutarti. Questo anche a partire da tutti i rapporti sessuali, corporali, scusate, che abbiamo tra di noi, che abbiamo tra le persone vicine. E la scuola ho finito. La scuola della parola ci serve più a stimolare il nostro interesse, ad aumentare la nostra apertura di sguardi, a sintonizzarci, ad accendere il Bluetooth sull'ottica di Gesù, piuttosto che a dirci le cose che sappiamo, a dirci le cose che abbiamo sempre imparato, a ripetere le nostri stessi stereotipi che ci fanno stare bene perché ci fanno sentire appartenenti a una realtà. Gesù non si è sentito appartenente, è andato sempre al di fuori della sua realtà, cercando di incontrare chi era ai margini, chi era lontano. E questo credo e vorrei che ci servisse anche la scuola della parola, a fianco all'accrescimento culturale, letterario, della Bibbia, eccetera, eccetera, ma che sia sprone per poter aprire il nostro sguardo e soprattutto il nostro cuore. scriverò poi una preghiera e la troverete nel prossimo numero di dialogo che dovevamo recitare oggi. Grazie dell'attenzione, dell'ascolto.
Grazie.